19:15 minuti, dopo un attimo di panico perché non ci sentivamo nelle cuffie.
Mau,
inizia
dove
questa
sei?
Esatto, ho detto oddio, adesso qua dobbiamo andare a rivoluzionare completamente tutti gli marchingegni di Radio Blackout. Invece no, per fortuna ci sentiamo. Questa è Matix Flow, ben trovati a tutti ascoltatori e ascoltatrici. Comunque non ci siamo presentati, io sono Mau.
Io sono Teo e mi veniva da dire Pastic, pensando al nostro Pastic che stasera non è qui con noi, ma lo pensiamo ed è come se lo fosse.
Un caro saluto a Pastic. E come sempre iniziamo con i telefoni.
Sì, ci trovate in diretta allo 011-249-5669 se volete chiamarci, e se no per squillini in diretta o messaggi al 346-667-3263.
Naturalmente abbiamo anche sempre il sito della radio www.radioblackout.org, col quale potete ascoltarci in streaming e anche andare a cercare tutte le informazioni che quotidianamente pubblichiamo, le info del mattino e un sacco di altri approfondimenti, e anche i podcast delle trasmissioni che cerchiamo di mettere il più in fretta possibile. Facciamo anche come sempre un caro saluto a tutti e a tutte le detenute, a tutti coloro che per un motivo o per l'altro si trovano appunto negati delle libertà personali. E un altrettanto caro saluto a tutti e a tutti coloro che si trovano a dover oltrepassare qualcuna delle infami frontiere che cercano di ostacolare il nostro libero movimento. A tutte e a tutte auguriamo di bucarle tutte queste frontiere. Stasera puntata speciale, come ne stiamo facendo un po' ultimamente, ne siamo anche molto contenti tra l'altro. Stasera vorremmo quindi provare a fare un po' di analisi, per quanto ci sia consentito, per quanto insomma ne siamo in grado, di quello che sta succedendo in Germania in questo periodo, visto le recenti elezioni politiche.
Sì, e per farlo approfittiamo della presenza qui in studio di una persona speciale, di Fran, che tante meravigliose cose, tra cui mia sorella, ma non solo. Fran vive a Berlino e tra poco ci racconterà un pochino che aria tira da quelle parti. E Fran, forse se vuoi darci tu una cornice, dirci due parole su chi sei, dove stai?
Sì, ciao, buonasera, mi sentite?
Sì, buonasera, ti sentiamo.
Buonasera, grazie dell'invito, sono molto contenta di essere qui con voi, con te e con Mau. Io vivo a Berlino già dal 2013 e sono attiva da parecchi anni nella rete di solidarietà alle migrazioni, sono stato in vari gruppi e sono al momento lavoro in un centro, uno sportello legale che si chiama CUB, di Kontaktum Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrantinnen, un'istituzione che esiste già da 40 anni a Berlino e che offre non solo consiglio giuridico, ma anche consulenze, assistenza psicosociale e corsi di tedesco a migranti e migranti e richiedenti asilo, soprattutto coloro che si trovano in situazioni estremamente precarie, coloro che sono a rischio di deportazione imminente. E, prima di questo sono stato in altri gruppi e sono coinvolto in altre reti di supporto e solidarietà, quindi cercherò di darvi un po' la mia impressione, la nostra impressione da quell'angolo specifico di Berlino.
Ok, allora adesso andiamo ad ascoltarci un brano, che dici te?
Sì, direi facciamo uno stacco musicale prima di entrare nel vivo.
Allora, avevamo pensato Kay Tempest, dico bene?
Perché no, perché no?
Perché no? Allora ascoltiamoci Kay Tempest, Move.
Obsession with ticks, bouncing off the bricks. It is what it is, everything slips. Sure you're gonna get it till you miss. Reduced to repetitive myths, pound for pound with the devil who kicks. Can't stop swinging but it never connects. I throw my whole body into nothing but mist. Face like a plate of raw meat, screaming I can't be beat. Half dead, ready to drop. Truth is I just wanted it all to stop. No matter how many times I shatter, how many times I break, it's not the end till the end comes. And when it comes it will be too late. So move, I'll fight you till I win. 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 Move, move. I'll fight you till I win. 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 Jumping at shadows, sketchy, smiling like nothing upsets me. It's upsetting, I drown it in silence. Fence myself in until nobody answers. Clutching the carpet and praying the tears like a storm breaking over a desolate plain. I was waiting for the moment when everything changed, but it never came. Eager to please, help, help, going under. Telling myself I won't settle for anything less than the best I can wrestle out of this tenuous vessel. I've seen the monster, came out from under the bridge. Even that didn't stop me, long as I live I will flounder, buckle and doubt. But I'll go round for round till the rounds run out. When it's all too late and the rain in the graveyard, plant my tree looking out over London. So many things that never came good, but I did what I could. Move, I'll fight you till I win. 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 Move. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win.
Move. More pressure, more release.
E allora, prima di addentrarci nella nostra intervista, Fran, abbiamo pensato che potesse essere utile un breve cappello introduttivo, giusto per orientarci, e abbiamo pensato di utilizzare qualche estratto da un articolo uscito pochi giorni fa sul Post. Dall'articolo si vede che, come guardando le mappe che mostrano appunto quale partito sia arrivato primo alle elezioni avvenute il 23 febbraio nei vari collegi e stati tedeschi, si nota subito una tendenza. E cioè che la Germania sembra proprio essersi divisa in due blocchi colorati che seguono la vecchia separazione tra Germania Est e Germania Ovest. In quasi tutti i distretti elettorali degli stati occidentali ha vinto la CDU, il principale partito di centrodestra, mentre in quelli orientali ha vinto l'estrema destra di Alternative for Deutschland. Si tratta di fatto di una tendenza non sorprendente, dato che AfD è sempre stato particolarmente forte negli stati orientali, ma la novità piuttosto è che stavolta il partito è andato meglio del solito anche negli stati dell'Ovest, dove la crescita dei consensi in tutto il paese ha permesso di fatto all'estrema destra tedesca di ottenere il miglior risultato dal secondo dopoguerra.
Tra l'altro alle elezioni l'AfD è arrivato primo in tutti e cinque gli stati della Germania, diciamo, est, tranne nella capitale Berlino. Il suo successo in questa parte del paese è dovuto, secondo appunto l'articolo del Post, a ragioni storiche e sociali che risalgono chiaramente alla vecchia divisione tra Germania Est, l'ex Repubblica Democratica Tedesca o DDR, e Ovest, ma anche all'impegno con cui le AfD, questo appunto va detto, ha presidiato zone che comunque si sono sentite trascurate dai partiti più istituzionali.
Sì, Sì, gli stati della ex DDR sono tuttora i più arretrati economicamente rispetto a quelli occidentali. Ad esempio, una ricerca pubblicata nel 2020 ha calcolato che lo stipendio medio ad est è il 90% inferiore rispetto a quello ad ovest. Fin dalla sua fondazione nel 2013, inoltre, AfD ha falsamente collegato all'accoglienza di persone migranti ogni problema della Germania, da quelli di sicurezza a più recentemente le difficoltà economiche del paese. Questa retorica, almeno all'inizio, aveva attecchito meglio negli stati orientali, dove le difficoltà economiche erano più evidenti. L'ultima campagna elettorale, tra l'altro, si è concentrata proprio sul tema dell'immigrazione, come vedremo poi dopo anche confrontandoci con Fran, dopo una serie di attacchi compiuti negli ultimi mesi in diverse città da persone di origine straniera.
Il successo di AfD negli stati dell'est era quindi comunque atteso, mentre è notevole come nelle ultime elezioni il partito sia riuscito a raddoppiare come consensi in praticamente tutti gli stati della Germania ovest. È anche diventato, tra l'altro, il partito più votato dalle persone disoccupate, dalla classe lavoratrice composta da operai, manovali e braccianti, rimpiazzando quindi un po' il ruolo dei socialdemocratici dell'SPD, che storicamente erano molto popolari tra queste categorie.
Sì, dunque, per riassumere, al di là della vittoria dei cristiano-democratici, peraltro annunciata, il dato elettorale più significativo è stato quindi proprio questo balzo in avanti dell'estrema destra dell'AfD, che di fatto al momento è il secondo partito in Germania, praticamente in tutto il paese, anche in stati dove questo non era ancora accaduto, come nella Germania dell'Ovest.
Abbiamo quindi tratto un pochino da questo articolo del Post per introdurre l'argomento vero e proprio di questa puntata, che in realtà ci siamo detti, preparandola, che non volevamo si concentrasse sulle elezioni o tantomeno sui partiti, invece volevamo un attimino capire un pochino, come dicevamo anche già prima, come abbiamo accennato prima, che cosa si muove tra i movimenti dal basso e insomma anche un pochino le dinamiche un po' più vicine a noi e un pochino più come siamo abituati a trattarle.
Ascolteremo un pezzo dei Grauzone, Träume mit mir, e lo lanciamo. Ah.
Schöne für alles. vergesse ich die ganze Welt. Wenn ich in deine Augen schau, beginne ich zu träumen. Wenn ich in deine Augen schau, vergesse ich die ganze Welt. Träume mit mir, bitte träume mit mir.
Allora, torniamo in diretta, entriamo un pochino nel vivo di questa puntata. Abbiamo accennato, prendendo spunto dall'articolo del Post, di come si sono un pochino mosse i voti all'interno della Germania, insomma, principalmente di questo purtroppo grande successo elettorale dell'FD. Ma al di là di questo, volevamo chiederti, Fran, se questo è un po' il sentimento popolare, no? Che si registra al voto, invece cosa succede a livello più dal basso, a livello popolare, a livello di quello che anche tu hai un po' la sensazione di sentire intorno, no? Visto, come dicevi prima, facendo appunto militanza a Berlino, uno dei 5 stati, tra l'altro, della Germania, unico, scusa, tra i 5 stati della Germania dell'Est in cui AfD non è arrivato prima. Che aria si respira, insomma?
Sì, diciamo, la scena politica berlinese è sicuramente molto diversa rispetto a quella nazionale e rispetto soprattutto a quella dei Länder che stanno intorno a Berlino, ovvero i Länder orientali. I risultati stessi sono stati molto diversi, nel senso che a Berlino la sinistra, la Linke, che a livello nazionale ha preso intorno all'8%, che è stato già un forte incremento rispetto all'ultima elezione nella quale non avevano raggiunto il 5, a Berlino la Linke ha preso il 20%, e quindi questo vi dà un po' un'idea della natura un po' sui generis di Berlino a livello politico. Questo è stato sicuramente un dato positivo. La Linke, il partito di sinistra, queste elezioni ha sicuramente saputo riconnettersi ai movimenti dal basso più di quanto non l'avesse saputo fare nelle ultime elezioni. C'è stata una grossa movimentazione, invito al voto da parte della sinistra, che soprattutto nei quartieri di Kreuzberg e di Neukölln, che sono poi i miei quartieri, ha sicuramente mostrato una grande presenza e un'abilità di mobilitare. Detto questo, direi che il sentimento predominante è il sentimento che ci si bisogna preparare dei tempi duri, non che gli ultimi tempi siano stati particolarmente facili, cioè non che il governo semaforo della SPD, Verdi e Liberali sia stato particolarmente in sintonia con le domande del movimento del quale faccio parte, però sicuramente il cambio politico a livello di governo federale si farà sentire su tantissimi piani, sul piano della migrazione, sul piano dei fondi per la cultura, sul piano in generale della retorica e del discorso politico. E la sensazione generale è che ci si bisogna fare i conti e che bisogna rafforzare le strutture extraparlamentari che già esistono da decenni a Berlino e che probabilmente nei prossimi tempi diventeranno sempre più essenziali, perché sì, di supporto statale per un certo tipo di politiche, per un certo tipo di progetti ce ne sarà sempre meno.
E hai fatto riferimento al tema dell'immigrazione, che appunto non è stato fatto mistero fin dalla campagna elettorale, è un tema su cui AfD sicuramente si concentra e si focalizza, spesso anche sfruttando quell'onda di risentimento popolare rispetto ad alcuni fatti di cronaca recenti. Sto pensando a notizie che sono uscite anche sui nostri giornali, ad esempio il caso di quel bambino di 2 anni e di quell'uomo di 41 accoltellati qualche settimana fa in Baviera ad opera di un ragazzo di origini afghane con precedenti penali e con patologie psichiatriche, che era arrivato in Germania nel novembre del 2022 e a cui era stata respinta la richiesta d'asilo. Penso anche però, perché anche a questo fatto è stato fatto riferimento, ai 5 morti e 300 feriti del mercatino di Natale a Magdeburgo, che sono stati investiti da un'auto lanciata contro la folla da un uomo cinquantenne di origine saudita. Quindi sicuramente calcando la mano su questi episodi di cronaca che fanno presa sulle pance della popolazione, però ecco, poi non possiamo ignorare che oltre a queste suggestioni c'è poi un programma politico vero e proprio. Rispetto a questo, cosa possiamo aspettarci che cambi in materia di asilo e di accoglienza? Quali sono le sensazioni rispetto a questo?
Nel rispondere alla domanda partirei dal fatto che l'ultimo attentato terroristico in Germania, che è stato compiuto domenica, nel quale ci sono state 2 morti a Mannheim, è stato compiuto da una persona che sembra avere affiliazioni neonaziste. Partirei dal fatto che poche settimane fa si è celebrato il 4º anniversario della strage di Hanau, nella quale 12 persone con un passato di migrazione o comunque lette come non tedesche sono state uccise da un terrorista di estrema destra, e partirà dal fatto che gli episodi di terrorismo in Germania, come in Europa in generale, sono sempre sia a livello di media che a livello politico trattati con 2 pesi e 2 misure a seconda di chi li compie. Cioè, quando li compie un estremista di destra vengono sempre trattati come degli episodi di disagio psichico, e quando sono compiuti ovviamente da persone con un background di migrazione, persone che si trovano nella procedura d'asilo, vengono invece immediatamente lette come degli atti politici. Quindi questo penso sia il punto principale dal quale partire quando si parla di terrorismo in Germania e in Europa. Detto questo, sicuramente questi atti di violenza hanno portato acqua al mulino dell'AfD, al mulino della CDU e CSU, che per molti versi rispetto alle politiche migratorie sono difficili da distinguere, cioè il confine fra quello che si chiama centrodestra conservatore e l'estrema destra rispetto alle politiche migratorie su molti aspetti non esiste fondamentalmente, sono le stesse posizioni. Se prendiamo il programma elettorale della CDU-CSU, che ha vinto le elezioni e quindi ha il mandato per costituire una nuova coalizione, le misure che propongono sono fondamentalmente il respingimento al confine di tutte le persone che non hanno un visto per entrare in Germania e che secondo il diritto europeo hanno invece il diritto di entrare in Germania e di presentare una domanda d'asilo. Questa è un'idea che già nel 2015 era stata portata avanti dalla parte più, diciamo, estrema del Partito Conservatore, e che all'epoca non aveva avuto successo per via della posizione presa da Angela Merkel, ma che negli anni successivi è stata riproposta più e più volte, e che ora ha trovato fondamentalmente il supporto del leader della CDU-CSU, Friedrich Merz, che all'epoca già aveva fatto questa proposta. Quindi l'idea sarebbe fondamentalmente di non solo mantenere i controlli ai confini nazionali che già avvengono da anni in deroga alle norme di Schengen, ma di respingere fisicamente le persone che si trovano a voler varcare il confine senza avere un visto valido. Questo è anche uno dei punti sul quale le negoziazioni per la formazione di una coalizione tra l'SPD, cioè il Partito Socialdemocratico e la CDU, si trovano in difficoltà in questo momento, perché la SPD ha sempre mantenuto e continua a mantenere che questo viola le norme europee, come la maggior parte degli esperti anche sostiene. Vedremo come si risolverà la questione. Al di là di questo, la CDU ha proposto una moratoria sul ricongiungimento familiare per i beneficiari di protezione sussidiaria, cioè coloro che non ottengono lo status di rifugiato ma il secondo tipo di protezione prevista dalle norme europee. Basti, giusto per dare un'idea della portata della misura, nello scorso anno credo che ci siano state qualcosa come 230.000 domande di ricongiungimento familiare da parte di beneficiari di protezione sussidiaria, che in molti casi sono persone siriane alle quali a un certo punto si è smesso di dare lo status di rifugiato e si è incominciato a dare lo status di protezione sussidiaria proprio per evitare il ricongiungimento familiare. Si parla di riniziare con le deportazioni verso stati come l'Afghanistan e la Siria, che sono già iniziate per quello che concerne i persone con che sono state giudicate di crimini penali, ma si parla di riniziarle in massa. Si parla di revocare la cittadinanza a persone che abbiano la cittadinanza duale e che siano state condannate penalmente. E si parla a livello europeo di portare avanti quello che è un progetto non solo tedesco ma anche italiano e di molti altri stati, e cioè quello di dell'outsourcing dell'esame d'asilo, cioè che stati al di là dei confini dell'Unione Europea vengano essenzialmente pagati per esaminare le domande d'asilo, e che solo una volta che ci siano stati un esito positivo della procedura d'asilo le persone siano poi trasferite in Europa. Quindi queste sono le proposte messe in campo dalla CDU-CSU, che virano solo di poco da quelle messe in campo dalla AfD, e che bisognerà vedere quanto chiunque sia il partner della CDU, che siano i socialdemocratici o che siano i verdi, quanto saranno in grado di smussarle.
Ok. Direi che insomma mi sembra che abbiamo già messo abbiamo aggiunto tantissime informazioni. Per quanto riguarda il discorso delle migrazioni, mi viene in mente soltanto una piccola velocissima domanda: se quello che parlavi tu dell'analisi delle domande di asilo fatto all'esterno del territorio nazionale è un po' paragonabile a quello che l'Italia sta facendo con la costruzione, anche se in questo momento è tutto un po' in stand by, però appunto del CPR in Albania.
Certo.
Questo ti riferivi, giusto?
Certo,
giusto
è un'idea che già esiste da decenni, o che della quale si parla da decenni. Era già stata una proposta del governo britannico di esternalizzare l'esame delle procedure d'asilo in Ruanda.
In Ruanda, esatto.
E questo già era stato bloccato dai tribunali in Regno Unito. Poi c'è stata l'iniziativa Meloni, che ha riscosso grande approvazione a livello europeo, e fondamentalmente anche il governo Merz, la CDU-CSU sotto la guida di Merz, intende perseguire questo tipo di soluzioni, cioè di esternalizzare la responsabilità per accogliere e per gestire per esaminare le domande di asilo, e solo nel momento in cui ci sia stato un esito positivo poi di permettere alle persone di entrare nell'Unione Europea. Mm. Sì, è un progetto che già esiste da anni, se non decenni, e sul quale sembra purtroppo esserci un consenso transeuropeo ormai.
Sì, infatti, quindi un po' possiamo dire un passaggio ulteriore rispetto alla classica esternalizzazione delle frontiere, cioè anche questo può rientrare nell'esternalizzazione delle frontiere, però appunto non soltanto dal punto di vista di accordi con altri stati, per quanto riguarda l'Italia, per esempio la Libia, di accordi per incentivare il controllo delle frontiere già prima che appunto già ancora in territorio africano in questo caso, ma anche proprio a livello di appunto analisi delle domande di asilo. Brano musicale? Ah no, scusa Tea, volevi dire qualcosa?
Sì, sì, direi che ci sta uno stacco musicale e ancora poi proseguiremo un po' anche in un parallelismo tra la situazione in Germania e in Italia, quindi ci sta a prenderci una boccata d'aria.
Un pochino di pausa.
Mach die Straße frei, meine Mutti kommt. 1,62, Bomberjacke blond. Mutti hat Dauerwelle, Leopardenlook. Schulterpolster Stonewash, bei Bonnie Tyler abgeguckt. Mutti geht gern shoppen, ohne Portemonnaie. Mutti hat Geschenke bei, kommt sie zum Café. Sie spricht viel und schnell und ist ständig abgelenkt. Mutti sagt sofort und immer, was sie denkt. Wir fahren raus, raus nach Hoppegarten. Mutti ist schon blau, bevor die Pferde starten. Alle kennen Mutti, Königin der Vorstadt. Man will mit ihr befreundet sein, doch sie hängt nicht mit eben ab. Mutti trägt 80B, träumt von Implantaten. Sitzt zu stark geschminkt am Spielautomaten. Mutti im Sekundenschlaf, voll auf Koffein. Fährt als Geisterfahrer im Slalom durch Berlin. 100.000 Volt, Energie gebündelt. Alle Lampen an, die Rakete wird gezündet. Die Zeit bleibt stehen, funkeln im Blick. Gleich kommt das Raumschiff und nimmt sie wieder mit. Wer hat die Hosen an? Wild wie ein Dobermann. Mutti, Beine, Beine, Mutti. Wen erkennt man am Geschreie? Immer in der ersten Reihe. Mutti, Beine, Beine, Mutti. Wer ist wieder abgebrannt? Liegt auf der Sonnenbank. Mutti, Beine, Beine, Mutti. Wen trifft man auf jeder Feier? Wer hat die dicksten Eier? Vamos a la playa. Beine, Beine, Mutti. Mutti spielt laut Geige und singt im Kirchenchor. Mutti hört Black Metal, trällert mir was vor. Sie spricht fließend Russisch, macht Geschäfte. Mutti zahlt, wenn überhaupt, nur die Hälfte. Mutti kann nicht kochen, aber sie hat Geschmack. Hände nicht gewaschen, dafür Nagellack. Immer gute Laune, nur Widerworte mag sie nicht. Dreht dir den Arm um, doch hört auf, kurz bevor er bricht. Mutti sucht einen reichen Mann direkt im Grunewald. Gabriela Sabatini, riecht man kilometerweit. Mutti starrt dich an, sie hat den Röntgenblick. Wenn du einmal guckst, schaut sie zweimal zurück. Zum Muttertag kriegt sie von mir Kindergeld. Danach wird endlich der Strom wieder angestellt. Manchmal wird sie abgeholt, doch das ist kein Problem. Man kennt sie schon seit Jahren, man lässt sie wieder gehen. Erst die Explosion, dann Tatütata. Alles applaudiert, Mutti ist wieder da. Der Boden vibriert, steht unter Strom. Alles elektrisiert, Kernfusion. 100.000 Volt, Energie gebündelt. Alle Lampen an, die Rakete wird gezündet. Die Zeit bleibt stehen, Funken im Blick. Jetzt kommt das Raumschiff und nimmt sie wieder mit. Wer hat die Hosen an, gilt wie ein Dobermann. Mutti, Beine, Beine, Mutti. Wen erkennt man am Geschreie? Immer in der ersten Reihe. Mutti, Beine, Beine, Mutti. Wer ist wieder abgebrannt? Liegt auf der Sonnenbank. Mutti, Beine, Beine, Mutti. Wen trifft man auf jeder Feier? Wer hat die dicksten Eier? Vamos a la playa. Beine, Beine, Mutti. Wer hat die Hosen an? Wild wie ein Obermann. Mutti, Beine, Beine, Mutti. Wer ist laut und doll? Und schon wieder voll. Mutti, Beine, Beine, Mutti. Wer geht hier ins Telefon? Scheiß auf jede Religion. Mutti, Beine, Beine, Mutti. Wer ist schon wieder high? Wer ist mit dabei? Super, super, girls don't cry. Beine, Beine, Mutti.
E allora alle 19.49 torniamo in diretta ai microfoni di Matix Flow, dove stiamo affrontando la situazione in Germania a seguito delle ultime elezioni. Parlavamo poco fa della politica sulla migrazione dell'AfD e accennavo alla possibilità di continuare in questo parallelismo fra la situazione in Germania e la situazione in Italia, pensando come qui in Italia effettivamente conosciamo bene quali siano le consuete parole d'ordine sulle quali si focalizzano i partiti di destra e di estrema destra in aggiunta al tema dei migranti e della migrazione. Sto pensando in particolare al tema dell'omotransfobia e al sostegno al modello di famiglia tradizionale. Ci chiedevamo preparando questa intervista quali siano in merito le proposte dell'AfD rispetto alle politiche queer, se su questo Fran hai voglia di commentarci qualcosa.
Sì, partirei da un estratto da questo editoriale molto controverso che Musk ha pubblicato sul Welt am Sonntag, un giornale tedesco a poche settimane di distanza dal voto, nel quale scrive:
lo faccio con una voce scema perché mi sembra adeguato, dipingere AfD come estrema destra è chiaramente falso, considerato che Alice Weidel, la leader del partito, ha una partner dello stesso sesso e che viene dallo Sri Lanka. Vi sembra Hitler? Ma fatemi il piacere. Non so se Elon Musk parli veramente così. Però questo mi sembrava interessante citarlo perché così da un po', cioè, molte persone hanno commentato ovviamente su quanto sembri paradossale il fatto che l'AfD, partito di estrema destra, sia rappresentato da una donna lesbica. E in realtà il paradosso viene un po' risolto nel dire, come Alice Weidel ha detto, non sono queer, sono semplicemente sposata con una donna da 20 anni, cioè da cercare di scindere l'idea di un'identità omosessuale da un'identità queer, che ovviamente questo non è solo una strategia dell'AfD, ma è una strategia dell'omonazionalismo in tutta Europa. È una distinzione che lascia un po' il tempo che trova, no? Perché se poi guardi al programma elettorale dell'AfD vedi che la definizione di famiglia è che la famiglia consiste di padre, madre e bambini, e quindi questa non è una definizione di famiglia che è particolarmente amichevole nei confronti delle famiglie omosessuali. Però si cerca di distinguere da un lato un certo tipo di omosessualità che, fin tanto che dichiara fedeltà a certe norme di famiglia nucleare, essenzialmente può essere in qualche modo, se non reintegrata, perlomeno tollerata all'interno di fondamentalmente di un regime eteronormativo, e altri tipi di queerness che invece sono i tipi di queerness problematici. E infatti, se guardiamo poi al programma dell'AfD, la maggior parte delle proposte prendono come bersaglio quello che l'AfD chiama l'hype transgender, la sessualizzazione prematura e l'ideologia gender. E quindi qui troviamo varie proposte, per esempio che i bambini non dovrebbero più essere esposti a modelli di famiglia alternativa durante la loro educazione, che non ci debba essere indottrinazione dei bambini e dei giovani attraverso la cultura trans. Questo è il modo in cui l'AfD lo formula. Che per esempio ci debbano essere delle norme più stringenti rispetto a chi e come può attraversare un processo di transizione, e che questo debba essere sorvegliato a livello medico in maniera più stringente di quanto già non lo sia. E anche forse la proposta più importante del programma dell'AfD rispetto alle politiche queer è quella dell'abrogazione della recente legge sull'autodeterminazione dell'identità di genere, che è passata a ottobre del 2024, quindi a meno di mezzo anno, che fondamentalmente rende più semplice il cambio di genere e di nome all'anagrafe, consentendo anche la possibilità di essere registrato come diverse, cioè come, diciamo, né maschio né femmina, o anche di avere il proprio sesso, la casella del sesso lasciata in bianco. E l'AfD propone di abrogare questa legge, così come anche la CDU-CSU, quindi di nuovo anche su questo tipo di politiche il confine fra la cosiddetta destra estrema e la destra conservatrice si fa molto labile. Ci sono anche una serie di proposte interessanti rispetto all'aborto, che non chiamano del tutto per l'abrogazione dell'aborto, però sicuramente propongono una sorveglianza molto più stretta rispetto a chi, come, quando e perché può ottenere un aborto. Queste mi sembrano gli aspetti più importanti.
Beh, non so se ci sia una risposta migliore a questa politica se non il pezzone che stiamo per trasmettere. Vi lasciamo con Transfemme Bonding
di Tammy T, un'artista berlinese trans splendida.
E tra l'altro mi intrometto perché ci tengo a sottolineare che questa playlist è stata quasi del tutto preparata da Fran e da Tea, quindi insomma io in questo caso ho contribuito pochissimo e devo dire che ne sono molto molto contento. Thank you.
to pay. Other nights would be only
E ci siamo ascoltati fino all'ultima nota questo bellissimo pezzo della Ghost Train Orchestra insieme ai Kronos Quartet. Adesso però alle 20.03 vorremmo continuare a parlare un pochino di quello che sta succedendo nelle ultime settimane dopo le elezioni in Germania. E abbiamo affrontato diversi argomenti, sia appunto da come sono andate le elezioni, anche un pochino soprattutto quindi alla purtroppo avanzata elettorale delle AfD. Adesso, e con tutte le proposte legislative che questo comporterà probabilmente nei prossimi mesi. Abbiamo anche visto come, in realtà non abbiamo ancora parlato, però vorremmo vedere come i movimenti per la Palestina si stanno in questo periodo, che tipo di repressione stanno subendo. Per esempio, ne abbiamo sentito parlare moltissimo sui giornali, nelle notizie. Siamo arrivati a livelli in Germania che basta l'esposizione di una bandiera palestinese per far scatenare un livello di violenza poliziesca altissimo. E dall'altra, d'altronde, non pare, almeno poi Fran forse ci chiarirà meglio, pare che non tutti i movimenti di sinistra si siano schierati chiaramente a riguardo. Ad esempio, non lo so, mi viene in mente la tifoseria della St. Pauli che è un po' divisa. Cosa puoi dirci a riguardo?
Sì, il livello di repressione nei confronti del movimento di solidarietà alla Palestina rimane estremamente alto. Anche a livello legislativo sono state prese misure draconiane che supportano e intensificano la repressione del movimento a vari livelli. Parlavo prima della proposta di revocare la cittadinanza duale a chi si è macchiato di pene penali, ma soprattutto a chi mi sembra che la definizione sia a chi supporta gli obiettivi di organizzazioni terroriste, dove il concetto di organizzazione terrorista viene letto in maniera molto ampia, per cui qualunque critica nei confronti dello Stato di Israele, anche senza necessariamente un supporto diretto o un endorsement diretto di Hamas, può essere letto come tale. Sempre per rimanere un po' in tema di politiche migratorie, che sono quello di cui io mi occupo di più, lo scorso anno la legge sulla cittadinanza è stata cambiata, introducendo una norma che prevede l'obbligo di dichiararsi a favore dell'esistenza dello Stato di Israele per poter ottenere la cittadinanza, che è chiaramente una norma introdotta per renderlo più difficile a chi ha origini palestinesi. A livello di repressione, diciamo, questo è all'ordine del giorno: qualunque manifestazione pro-palestinese deve fare i conti con dei livelli di violenza da parte della polizia estremamente alti, che spesso poi si focalizzano su persone il cui status migratorio è già legalmente precario, spesso anche minorenni. Ci sono stati moltissimi casi di arresti e di picchiaggi di minori, che sono una parte molto importante del movimento di solidarietà verso la Palestina. Ci sono stati episodi di intimidazione verso istituzioni culturali che hanno preso posizione rispetto a questa questione. OIUN, un centro culturale nel quartiere di Neukölln, gli sono stati revocati i fondi per aver osato organizzare degli eventi in cui si parlava di Palestina. Sì, la situazione rimane purtroppo questa. Rispetto a quello che chiedevi sulle divisioni all'interno della sinistra sulla questione palestinese, non è niente di nuovo, nel senso che fin dagli anni 70 si è creata, 70-80 si è creata una divisione all'interno dei movimenti di sinistra, la cosiddetta posizione anti-Deutsch, è che per via della responsabilità che la nazione tedesca porta nei confronti dell'Olocausto si debba avere una posizione di supporto nei confronti dello Stato di Israele. Questa è stata per molto tempo una posizione, direi, predominante all'interno della sinistra, e la mia sensazione è che, se non altro, perlomeno in questi ultimi due anni lo sia diventata molto meno, cioè che all'interno dei movimenti anche del partito di sinistra la posizione anti-Deutsch abbia perso enormemente di credibilità. In tutto il resto del panorama politico però questo rimane la norma, cioè supporto incondizionato a Israele e sì, estrema disuguaglianza del modo in cui vengono trattati le aspirazioni palestinesi e israeliane.
Ok, allora, dato che questa puntata, non l'abbiamo detto, scusate, ce ne finirà intorno alle 8:15 anziché alle 8:30, perché dobbiamo purtroppo
tornare alle nostre famiglie.
Tornare,
ciao,
esatto,
papà.
Ai
ciao,
nostri.
Sappiamo che ci stai ascoltando, papà. Ti vogliamo bene.
Bellissimo questo quadretto. E nel frattempo, però, abbiamo ancora qualche minuto. Allora,
anche mamma, eh.
Cosa vogliamo ascoltarci? Io avevo preparato qua Karen Dalton, in realtà non preparata da me, sempre, oppure Sylvester. A voi la scelta.
Ma avevi detto che ti piaceva Sylvester.
Esatto, il pezzo di Sylvester a me piaceva moltissimo, quindi andiamo ad ascoltarcelo. E poi dopo magari ci risentiamo ancora un attimo per i saluti.
Can't them that's naturally Bible said still is news. Mama may have God is unknown, strong yet more, while the weak ones fade, empty pockets jump. Mama may
nations may give you one crust of bread and such.
Allora, torniamo in diretta per gli ultimi saluti. Alle 20:13 finisce questa puntata di Matix Flow.
Vi diamo appuntamento, naturalmente, se vorrete, alla prossima settimana. Il nuovo orario ormai consolidato, che dalle 19 alle 20:30 circa, sia in entrata che in uscita. E ringraziamo tantissimo Fran, che ci ha fatto veramente tanto tanto piacere che è stata qua con noi.
E ringrazio io, sono stata molto molto contenta di essere qua, grazie per l'invito, mi sono divertita.
Torna a trovarci presto e ti lasciamo lanciare quest'ultimo brano per noi.
E magari la prossima volta potremo fare una diretta dalla Germania?
Perché no?
Chissà.
Perché no? So che avete inviate anche da lì.
Sì, sì, abbiamo inviate da tutto il mondo, i potenti mezzi di Radio Blackout.
Molto volentieri. E allora vi lasciamo con un pezzo di Johanna von Kotzian che si chiama Hände e che, come anche il primo pezzo di K-Tempest, fanno parte di uno spettacolo drag al quale ho partecipato, del collettivo Chaos Uranus, che saluto e che vi invito a vedere se siete a Berlino.
E arrivederci allora a tutte e a tutti. Ciao.
Bye bye. Ciusi.
Hände sagen Ja und Nein, sie teilen aus und stecken ein, sie schlagen heut dir ins Gesicht und schreiben morgen ein Gedicht. Hände malen dir ein Bild, sind hart wie Eisen und verspielt, sie schmieden Waffen, backen Brot, sie bringen Leben und auch Tod. Doch legst du deine Hände in meine, zweit. Hände spielen Ball und Krieg, besiegeln Misserfolg und Sieg, sie sperren dich hinter Gittern ein und können doch so zärtlich sein. Das Kind, dem man die Hände gibt, das weiß, hier ist wer, der mich liebt. Die Hand, die eine Waffe hält, die schürt den Krieg auf dieser Welt. Doch legst du deine Hände in meine, dann bilden sie ein Band für alle Zeit. Drum halt mich fest und lass mich nicht alleine, denn Hand in Hand sind du und ich zu zweit. Hände zittern voller Angst und halten dich, sobald du schwankst, gehören dem Guten und dem Schuft, dem Sklaven, der nach Freiheit ruft. Hände können schmutzig sein und doch so tun, als wären sie rein. Sie können falsche Eide schwören, man wäscht sie auch in Unschuld gern. Doch legst du deine Hände in meine, und lass mich nicht alleine, denn Hand in Hand sind du und ich zu zweit. Drum halt denn Hand in Hand sind du und ich zu zweit.